Signori e signori, madame e eccoci qua, che spaccheremo anche questa sera con una meravigliosa, fantastica, eccezionale trasmissione.
Aiuto.
E iniziamo con la nostra, il nostro pezzo forte, il nostro pezzo iniziale.
Avete rotto i coglioni.
Allora, voi immaginate che ricevete un'email di questo tipo. Taylor, subject, è il vostro indirizzo email. Virus detected. Caro, è il vostro indirizzo email, questo è per informarvi che un virus ha attaccato il tuo account email e noi ti domandiamo di prendere assolutamente immediatamente delle contromisure per ovviamente individuarlo ed eliminare tutte le minacce che possono avere, che può avere il tuo account email. Per tenere il tuo account safe, ti preghiamo di cliccare immediatamente su questo indirizzo e per riuscire a risolvere il problema. Se lo ignorerai, ovviamente il tuo account sarà sospeso per proteggere i nostri server dai futuri danneggiamenti. Come ti sembra questa email?
Io non vorrei commentare, però dovrei commentare.
È in inglese, però. L'unico problema è in inglese, bisogna fare il servizio di traduzione in italiano, che noi sappiamo che dobbiamo fare, vero?
Ok, allora, the problem, anzi, this email, questa mail, is very, very, very...
Scary,
cioè, da farti cagare addosso. Cioè, io immagino uno di una certa età, anche bambino, chiusa la mail... E viene fuori che magari ha il suo account di videogiochi, quello che è. Oh cavolo, guarda che ti abbiamo infettato la mail. Se non clicchi qui è finita. Io mi cagherei addosso. Poi se uno è un po' più tecnico sa che non funziona così. Ma uno che non è tecnico si cagherebbe addosso.
Ah, questo non era neanche stato individuato come spam. Non vorrei dire questa.
Perché
email,
questa è la prima
questa
volta.
Email è stata fatta bene, no? Non era una di quelle mail massive, eccetera, eccetera, e non era stata neanche individuata come scam dal mio sistema.
Questa è la prima volta che vedo una mail simile a questa, che dicono la tua mail è stata infettata.
È grande questo.
Cioè, questa è innovare, perché innovare
è crescere.
No, seriously.
Esatto, vabbè, insomma, poi vi sono sempre questa settimana, vabbè, la solita email che vi dice gentile cliente ruba,
non ci interessa,
no, qualcuno ha provato a entrare nel tuo account, clicca qua per proteggere il tuo account, immediatamente.
Anche qua parliamo di paura.
Paura,
però sai che era un
però
po'
qui è stato individuato come spam.
Ah sì. Perché sono i classici Aruba.
Sì,
però
sì,
sai
sì.
Che da un po', cioè, in realtà è da un bel po' che, anzi, mai visto mail sul dovere. Tipo, guarda, anzi, in realtà sì, forse sulle fatture.
E questo in italiano, però, eh? In italiano.
Beh, Aruba, mi aspettavo sull'italiano.
Fatta bene, dai. E cambiando alla ricerca di un partner affidabile all'estero.
Ah, questo è amore.
Sono Hussein Harmush dalla Siria. Attualmente con le Nazioni Unite in asilo in Bahrain, nella città di Ahmad. Ho ricevuto il tuo contatto da siriano americano che è stato ferito durante la guerra, ma è morto la scorsa settimana in Bahrain. E via così.
Questo è l'inizio di una storia incredibile.
E ci sono 21 milioni di dollari che ci aspettano.
Cioè, amore e anche fortuna.
No, non 21 milioni. Sì, 21 milioni di dollari, ragazzi, in un istituto finanziario. Cazzo, qua si spacca, eh. E ce ne parlano di cose serie, so che c'è chi non le vuole.
Che suspense!
Sappiate che, ovviamente, fra le varie email, che però questa non è di scam, ovviamente le banche ti mandano, è con piacere che la invitiamo a un incontro, riservato a pochi, sul mondo tutela e protezione per le aziende. L'evento si svolgerà eccetera eccetera e questo c'è questo evento per la protezione ovviamente dei tuoi dati, di come ti comportarsi e così via, promosso dalla banca.
La banca.
Promosso dalla banca, ragazzi. E quindi questo vi dà idea di quanto, no? Ci sono, cioè, problema e quindi bisogna difendersi in qualche modo da questa cosa terribile. Bene, detto ciò, lasciamo la parola a Jaipur, che è qua fremente e che spaccherà anche questa volta.
Ebbene sì, buonasera ai nostri eclettici porno ascoltatori. Siamo qui riuniti un'altra volta per celebrare questo tecnocontrollo. E quindi continuiamo con le notizie serie questa volta. Allora, da Reuters.com.
Serie, perché finora abbiamo fatto
le solite baggianate.
Abbiamo fatto notizie noi. Noi non riportiamo
tre mesi che smaciullate i maroni ai porno ascoltatori. Per cortesia, ormai hanno capito. Ne abbiamo i coglioni pieni. Quindi continuiamo con WhatsApp e i rischi di sicurezza che ci sono. Perché a quanto pare, qualche settimana
WhatsApp.
Fa,
ma la fonte qual è?
Reuters. WhatsApp è stato aggiornato per una vulnerabilità critica.
Ma voi usate WhatsApp, ascoltatori?
Che lo sa, non possono risponderci.
Telegram magari.
Signal magari.
Anche. Ma WhatsApp aveva dei problemi perché se ricevevate una chiamata via WhatsApp X, da un numero X, poteva essere un exploit, una vulnerabilità sfruttata di sicurezza che portava alla compromissione totale del dispositivo.
Totale.
Prendono il controllo del dispositivo.
Prendono il controllo. A quel punto cosa possono fare col vostro dispositivo?
Spiare, per esempio. Teoricamente, da quello che si dice, si vocifera, si chiacchiericcia.
Una semplice telefonata poteva iniziare a spiarvi, ragazzi.
Telefonata via WhatsApp. Potevano, teoricamente, si chiacchiericcia, si vociferiggia di corridoieggia, andare a infettare il dispositivo, prenderlo in controllo, guardare tutta la rubrica, i contatti, i messaggi, la fotocamera, insomma, l'audiocamera, quello che è, insomma, tutte le camere del mondo, del cellulare, e a quanto sembra, chiacchiericcia, si vocifera che sia stato un gruppo israeliano di cyber sorveglianza che vende solitamente i propri tool di spionaggio ai governi, che si chiama NSO Group.
NSO.
Infatti,
ricorda.
Coincidenze?
Ragazzi, ricorda.
Io non credubbi. Tra l'altro c'è anche un'altra notizia che tu hai inviato nel nostro gruppo segreto, che trattasi di questo NSO Group, tra l'altro, che ho avuto la facoltà di intraleggere, diciamo.
Intraleggi.
E niente, la notizia è tutta qua, un po' sconvolgente, perché tra l'altro, si vocifera ancora, non si sa bene la fonte, sono un po' anonimi, non si sa, teoricamente, si dice che molti, diciamo, target, bersagli di questa vulnerabilità sfruttata ad hoc da questo gruppo, di questa azienda che fa cybersicurezza, attaccante, sono, diciamo, enti senza scopo di lucro per i diritti umani, diritti digitali, privacy e diritti umani. La cosa non è proprio rassicurante, diciamo.
Insomma, così è.
Si vocifera.
Non usate WhatsApp, non rispondete alle telefonate di WhatsApp, non usate il cellulare, insomma, e sti cazzi.
Ovviamente, questo è stato scoperto da, non mi ricordo quale società di sicurezza, che ha messo la pulce nell'orecchio di WhatsApp, dopo che un esponente di un gruppo di diritti umanitari, diritti umani, scusate, ha ricevuto tot telefonate da numeri sconosciuti e si è allarmato. Altrimenti questa cosa sarebbe continuata a girare, tra l'altro. Lui ha contattato, adesso non mi ricordo chi effettivamente, ha contattato una società che fa sicurezza, difesa, e ha detto: fioi, ma mi arrivano ste chiamate, cosa può essere? E hanno contattato WhatsApp di conseguenza, che ha controllato e ha trovato questa vulnerabilità che è stata fissata con questo aggiornamento di qualche
settimana. Quindi aggiornate WhatsApp.
Penso che ormai sia obbligatorio, altrimenti WhatsApp non funziona. Quindi, insomma, avranno aggiornato. Bene. Tutti ormai.
Va bene, vada avanti, che così
avanti, va bene.
Sì, un'altra che poi io volevo entrare
a gamba tesa
con la mai discussione detto. Ormai di queste ultime due settimane che ormai
sì, Huawei, ok,
ragazzi,
allora intanto
di quello si parla certo. Dai,
intanto
dobbiamo essere sul pezzo, dobbiamo essere.
Allora, notizia breve: sono stati sgamati dei dati resi pubblici per errore di Instagram. Si parla di milioni di dati, tra cui email e numeri di telefono, teoricamente solo quelli settati dall'utente per essere pubblici, però mica male avere un database, si dice, da 49 milioni di utenti Instagram, tra l'altro con tutti i like, con tutti gli share, le condivisioni, fatto teoricamente da una società che offre soldi agli influencer per pubblicizzare tot prodotti. Quindi questo database doveva servire, diciamo, a quantificare la quotazione dell'influencer, quanto influiva sulla gente e quanto pagarlo. Quindi ovviamente la società è stata estromessa da Twitter, CHTR Box, società indiana, e ok. Ma passiamo al pezzo forte. Intel ha provato, diciamo, a zittire dei ricercatori di sicurezza dell'università, la chiamerò di Amsterdam perché non sono in grado di leggerla, il mio olandese non è così forte, che hanno scoperto l'ultima, ennesima vulnerabilità di processori Intel. Non sto qui a specificare di cosa si tratta la vulnerabilità perché non l'ho letto, non vorrei dire cavolate. Ci sono dei dati di passaggio nei processori, potevano essere leakati, potevano essere, diciamo, portati fuori dall'ambiente protetto del processore, con conseguenti danni di privacy. Hanno cercato di far entrare questi ricercatori di sicurezza universitari nel programma di bug hunting, ovvero di scovare le vulnerabilità per Intel, con una ricompensa di prima 40.000, poi hanno alzato il tiro, hanno aggiunto $80.000, e il team di sicurezza ha rifiutato perché non si sarebbe venuti a capo, o meglio, non sarebbe stata resa pubblica la vulnerabilità, perché Intel dice: ok, vuoi i soldi? Allora firmi questo accordo di non divulgazione dei dati. Questo è quanto.
Della vulnerabilità o dei dati?
Della vulnerabilità dei dati, scusami. Sì. Non disclosure agreement, non divulgazione delle informazioni. In realtà. E così.
Ho capito.
Bravi, bravi i nostri poveri ma bravi eroi universitari olandesi.
E vabbè, parliamo del pezzo forte, insomma, che così poi riprendiamo con le notiziole della settimana. Il pezzo forte di questa settimana, di queste ultime settimane, che cos'è, ragazzi?
Oltre ad Assange, grandissimo Assange.
Grande Assange, che praticamente lo stanno massacrando,
sì.
Cioè 17 capi d'accusa dagli Stati Uniti, la Svezia che lo vuole anche loro processare, insomma, cioè, lo stanno proprio massacrando, cioè, siamo di fronte a una roba veramente indegna. Beh, oltre a questo, cioè, nel mondo dell'high tech, dell'informatica, non si parla altro che di Huawei.
Cos'è il nuovo saluto africano?
Come parla di questo, ragazzi? Huawei.
Basta. Queste lettere lunghe alla fine.
Esatto. E se ne parla un sacco, perché anche le persone normali hanno scoperto che esiste questa marca di telefonino. Pensavano che fosse qualcos'altro, invece hanno scoperto la marca di telefonino. Prima se ne parlava solamente per quel che riguardava il 5G.
Problema è che è nata come marca. Prego? Di router.
Eh?
È nata come router.
Bah, sono un high tech. Loro fanno molta infrastruttura.
Nel 2006 gran parte loro fanno. Avevo il router Huawei.
E comunque, insomma, adesso c'è questo scontro pazzesco in cui c'è sta storia di Google, fra il resto, cioè, che tutti si domandano cosa succederà, cosa non succederà. Ma cos'è sta cosa di Google? Qual è il problema?
Beh, problema non si sa ancora se è effettivamente un problema, anche perché gli Stati Uniti potrebbero fare un passo indietro, dopo lo vediamo eventualmente. Huawei teoricamente da agosto non ha più le licenze Google per installare i software che solitamente
il prossimo agosto, sì, entro due mesi, tre mesi,
non ha più le licenze teoricamente per preinstallare nei propri device Android l'ecosistema Google di applicazioni, Google App, Google News, Google Foto.
Vabbè, le Maps,
credo sia meglio così.
Questo è un buon punto di vista. Il problema per l'utente medio è che tra l'ecosistema di Google c'è anche Google Play. Questo presuppone il fatto che tu non hai lo store per scaricare le applicazioni Android, che è quello più usato, ok? Quindi
anche il servizio Maps, insomma, per andare, certo, in giro, cioè, tutta la gente va in giro, voi vedete la gente andare in giro per le città, non guardano più, non camminano più per vedere le vie, ma seguono quello che gli dice Google Maps. Non guardano più il meteo, non guardano più il cielo per vedere, sì, se piove, ma guardano,
sì,
Google Meteo. Certo. Cioè, questa è la realtà, insomma.
Sì.
Pioverà oggi, guardano il cellulare, no? Sta piovendo, guardano il cellulare, no? Giusto?
Bene. Tutto questo a quanto pare da
forse
agosto
non più.
Forse non ci sarà più, molto probabilmente a questo punto sembra. Quindi le idee sono due mie, ovviamente, ovvero: uno, Android comunque è un progetto open source, è scaricabile da chiunque ed è installabile su qualunque dispositivo dopo averlo customizzato, reso adatto a essere gestito da quel dispositivo, o meglio da gestire quel dispositivo hardware specifico con quei componenti. Si potrebbe comunque installare Huawei sui propri dispositivi Android open source e poi, siccome non ha licenze di preinstallazione, fornire all'utente un pacchetto da scaricare che con un click va a installare tutto l'ecosistema di applicazioni Google, che non è un grosso problema, però vuoi mettere, averle preinstallate, cazzo. Quindi Huawei, per fare, secondo me, la grossa, per fare il tono di voce bello pesante, dice: ah, tranquilli, tra un po' avremo pronto il nostro sistema operativo con la nostra...
Io ho delle informazioni riguardo questa roba qua.
Prego.
Girano in rete delle voci che sia 60 volte più veloce rispetto ad Android.
Vabbè, adesso... È prematuro.
Si è letto, si sono lette alcune news che il nuovo sistema operativo di Huawei potrebbe essere 60 volte più veloce di quello di Google. Si racconta, è vero. Ho letto anch'io sta news.
Il problema è sempre
dato rilevanza,
del...
però. Prego.
Il problema è sempre quello dell'utente medio.
Certo.
Perché, cioè, Ubuntu Touch perché ha fallito?
Non aveva mercato.
È sempre quello il problema.
Certo.
Cioè, se tu non mi dai la possibilità di far, cioè a me, utente medio, di farlo con un click o di farlo vedendo una cosa che mi sbrilluccica nello schermo, io non lo so fare.
Infatti la prima ipotesi che ho fatto io, ovvero Android open source più un pacchetto aggiuntivo da installare dopo, per l'utente medio è una mazzolata sui coglioni, probabilmente. Quindi se tutto sta così, che l'USA non ritirano questi ban commerciali di Huawei, è probabile che Huawei già al suo Play Store, tra l'altro, al suo App Store in Cina, che adesso non mi ricordo il nome, ma c'è già, che dicono sarà compatibile comunque con app Android, quindi volendo, diciamo, il programmatore potrà andare a distribuire sui due store l'applicazione senza grossi sconvolgimenti del codice.
Una piccola precisazione tecnica: il grande firewall cinese.
Ok, cosa?
Se Huawei rende pubblico
lo store.
Lo store.
Ma sarà paese a paese lo store?
Paese a paese?
Ah sì, ma certo, c'hanno i server in Italia, c'hanno i server in Islanda, ma che cazzi.
Vabbè, il problema dei server, secondo me, non è... Vabbè, insomma, sì, diciamo che comunque
è distribuita,
siamo nel bel mezzo, siamo nel bel mezzo di una guerra, insomma,
commerciale,
diciamo, commerciale di un notevole livello, insomma.
Huawei comunque
e sono cazzi, insomma, ragazzi, non l'avevamo ancora vista.
Sì, anche perché
ma secondo te
non è finito.
Secondo voi, ma perché è iniziata questa guerra, perché finché era sul 5G, vabbè, insomma, poteva anche, vabbè, le reti di telecomunicazione e così via.
Cioè, Huawei fa paura.
Attaccare anche i cellulari, perché attaccare i cellulari è interessante come ragionamento, e fin i conti è una roba un po' da sfigati il cellulare, insomma, no? Cioè, chi è che non produce un cellulare? Ah no, è vero, Nokia non produce più cellulari.
No, Nokia fa ancora.
Motorola neanche. Ma forse li fanno tutti.
Allora, questo discorso non c'entra molto.
No, 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 ma era semplicemente così, un'osservazione che in realtà...
Ci sono, almeno, non so se poi dopo c'entra completamente, ma a volte si vede tipo nel mondo degli investitori tanto rifarsi a questo discorso della mobilità che è il futuro, il fatto che comunque ci sono dei posti al mondo in cui la maggior parte dei device sono già mobile e non tanto computer fissi, e che quindi alla fin fine il mobile avrà un ruolo sempre più rilevante. Chi ha controllo del mobile, se la Cina finisce con l'avere controllo del mobile sia nell'hardware che nel software, gli Stati Uniti d'America, ciao.
E già ce l'hanno nell'hardware.
Sì, e già ce l'hanno nell'hardware. Se a mano comunque iniziano a prendersi 5G e questo e quell'altro, secondo me l'America vuole in qualche modo mangiarsi qualcosa nel frattempo, riuscire ad avere una fetta della torta prima che sia troppo tardi e ce l'abbiano tutti cinesi.
No, sì, in realtà stavo per arrivare lì, grazie di questo suggerimento. No, è che in realtà probabilmente il problema è che probabilmente hanno già perso la guerra tecnologica, cioè la Cina probabilmente ha già vinto, e questi sono i tentativi disperati degli Stati Uniti di tenere, perché ancora nel campo del software in realtà con Google e tutte le grandi major del software, in realtà quello in realtà lo controlla ancora, insomma. Però lo scontro, ormai lo scontro si sta trasferendo su quello. Adesso basta con questo Huawei per averci...
Oh, no, mi hai interrotto.
Mi scusi.
Io ho altre informazioni da dare.
Mi scusi, professore, mi scusi.
Che cazzo? Scusami. Stavo per arrivare appunto al fatto che Huawei e la Cina probabilmente hanno già vinto. Perché? Perché l'altro giorno è venuta fuori un'altra notizia, sarà un caso, diciamo che il presidente di Huawei con il vice ministro, mi pare, del governo cinese sono andati a fare visita a un'azienda che estrae minerali.
Ah, sulle terre rare, vuol dire.
Sulle terre rare, esatto. Che sono molto, molto, molto utili e usate, indispensabili nell'elettronica. Ok? Sì, e chi è il primo esportatore di terre rare? La Cina.
97% della produzione mondiale. Sì,
97%. Uh-huh. Quindi se la Cina vuole, appunto, e tra l'altro l'articolo giustamente sottolinea il fatto che l'America, quando ha introdotto i dazi di importazione, si è curata bene di lasciar fuori le terre rare da questi dazi, perché sono fondamentali per lo sviluppo dell'economia tecnologica.
Non so cosa siano queste terre rare, però
sono dei minerali estratti appunto da delle rocce, delle terre rare, che sono solo in certi punti della pianeta Terra, Australia, Cina.
Rari un po' come te, insomma, diciamocelo.
Per fortuna.
Fine dell'Africa.
Che servono, Africa appunto anche, che però il 97% del mercato è dalla Cina. Questi minerali contenuti in queste terre rare sono essenziali per l'elettronica. Punto. Non sto qua a dire perché e dove. Irrilevante. Il fulcro del discorso è che sono essenziali per lo sviluppo e per la produzione di materiale elettronico. Quindi la Cina ha il coltello comunque dalla parte del manico.
Vabbè, insomma, queste sono interessanti valutazioni. No, in realtà quello che mi ha colpito rispetto alla questione tecnologica, se devo dire la verità di questa settimana qua, è che non lo sapevo, è che la Tesla ha aperto una fabbrica gigantesca in realtà in Cina. Cioè, quello che in realtà... Cioè, noi stiamo parlando di telefonini. Ma in realtà, e fra il resto ovviamente con una partecipata cinese, che in realtà, cioè, qui stiamo parlando delle macchine elettriche, dell'avanguardia, sti cazzi e mazzi, cioè questi qua ormai sono già pronti a produrre a livello globale le macchine elettriche. La Tesla, il marchio ultra figo di sti cazzi, scusate la parola elegante, lo stanno per iniziare a produrre in Cina. Cioè, che cazzo
vuol dire
parlando,
che tra due anni i cinesi avranno la propria Tesla?
avranno
la propria Tesla.
Ha già marcato in Cina. Ah,
perché è come quando ha iniziato a produrre gli iPhone in Cina.
No, vuol dire che hanno già tutta la catena produttiva. Cioè, quando tu produci una cosa, vuol dire che hai già lì quelli che ti producono le batterie, quelli che ti producono, cioè tutta la catena per produrre la macchina.
Una delle cioè la Macquarie produce ancora in Inghilterra, ma basta.
Certo, va bene. Se vuoi ripartire già hai pure, oppure se qualcun altro vuole spaccare con qualcos'altro, perché qua ormai sono solo 5 minuti.
Già. Minchia, allora parliamo di giornalismo investigativo e dei problemi che possono derivare da un'applicazione installata sui cellulari della gente. Da privacyinternational.org abbiamo un articolo che racconta la storia, ovviamente senza citare nomi veri, di un giornalista investigativo che lavora pressoché totalmente in Africa, su paesi abbastanza a censura e dittatura, che fa inchieste scottanti, ma l'ultima volta che è andata, notizia di qualche giorno fa, ha avuto un piccolo inconveniente, ovvero ha comprato un cellulare del posto, di questo paese africano, che è rilevante qual è, ha chiamato le sue fonti per andare a fare questa investigazione sotto copertura, le fonti hanno salvato il numero di cellulare con il nome di sta tizia, sapevano chi era. Cosa è successo? Che appena ha chiamato la società che gli portava il taxi lì per prenderla su e portarla a scorazzare in giro, il tassista al quale è stato condiviso il numero di telefono, perché ovviamente se era in ritardo doveva avvertire questa giornalista, sapeva esattamente questo tassista chi era e per chi lavorava. Com'è possibile questo? Con un'applicazione che viene usata solitamente per, diciamo, taggare i numeri indesiderati, tipo spam, tipo call center, eccetera, che si chiama Truecaller, che è molto usata, a quanto dice l'articolo, in India, dove c'è la sede di Truecaller, in Europa e in Svezia, e in Africa, appunto. E questo tassista, come le fonti di questa giornalista, avevano tutti Truecaller. Le fonti di questa giornalista l'ha taggata su Truecaller scrivendo il nome sul numero. Il numero è girato nel database di Truecaller, che l'ha girato al tassista, che sapeva esattamente dal numero di telefono chi era la persona, perché il leak è stato fatto dal taggare la persona dalla fonte che sapeva esattamente chi era, quindi esponendola a un potenziale rischio di sicurezza anche sulla vita, tra l'altro. Quindi applicazione che sì, funziona solitamente per call center e numeri di stronzi vari, ma potrebbe mettere in discussione l'anonimato di certi giornalisti d'inchiesta, insomma. Cosa non molto carina, e quindi giustamente Privacy International ha scritto a Truecaller e gli ha detto: com'è sta storia, ragazzi? Non c'è un opt-out, non posso cancellarmi da Truecaller? Ha detto sì. Si può fare in questo modo. Privacy International ha detto: guardate ragazzi, non è molto chiara la cosa, magari rendetela più visibile, perché non è così diciamo identificabile dove si può fare opt-out. E tra l'altro, in ogni caso, dovrebbe esserci un consenso informato per una persona che non ha Truecaller, quando qualcuno che ha Truecaller mette il suo numero e il suo nome sull'applicazione, sul database.
Sarebbe come dire che uno WhatsApp. Che usa WhatsApp,
oh sì, veramente,
dovrebbe
ma guarda un po',
chiedere a tutti i suoi contatti prima di
dovrebbe farlo WhatsApp, mandando SMS in giro dicendo: vuoi acconsentire al fatto che questa persona ti metta in rubrica di WhatsApp?
No, in realtà dovrebbe impedire la persona di mettere in giro i suoi numeri di telefono.
Altrimenti
dovrebbe denunciare la persona, che se uno entra in WhatsApp dovrebbe essere denunciato in automatico, perché in automatico mette in giro tutti i suoi numeri di telefono.
Tu acconsenti a WhatsApp di accedere alla tua rubrica?
Ma io non ho consentito un cazzo,
perché però non Telegram hai WhatsApp. Funziona uguale.
Certo, tutti funzionano così, devono sapere quali numeri hanno WhatsApp.
È un problema di reato che dovrebbe essere perseguito penalmente.
E non lo è.
Con centinaia di milioni di euro ognuno che usa WhatsApp.
No, a WhatsApp che ha consentito la cosa, senza dare un consenso informato alla persona, tra l'altro. perché stai praticamente, secondo me, per carità, poi le interpretazioni sono varie, secondo me stai istigando un reato. Certo. Perché la persona, tra l'altro, non è informata di sta cosa. Certo, la legge non ne ammette in minoranza, però...
Cioè,
buonanotte.
Va bene. Va bene. Stiamo per finire, mancano pochi decine secondi.
Così sembra.
Per la prossima...
15 secondi.
Per la nostra chiusura. Grazie di tutto, signori, dell'ascolto. Siamo stati forse anche sul pezzo anche stavolta e...
No!